Benedis.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taroot Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deathbrook e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Tram Fabric per la puntata 113, numero 14 della quinta stagione, al D 9 marzo 2018. Ma è anche questa la trasmissione che il giorno dopo la festa della donna ricorda che la festa della donna è 367 giorni all'anno. Ma se voi siete al cinema e non avete niente da fare se non mandare messaggi inutili a gente sciocca con un cellulare che illumina 8 metri quadrati di platea, state sbagliando, a meno che quel messaggio per una volta non sia diretto a Air Director.
Dai che spacchi tutto!
Bravissimo, ma guarda che inizio frizzante, frizzante come la musica che sentite sotto, frizzante come la foto che ho appena postato.
La sprizza un po', perché sfrizza, è troppo frizza.
Questa è frizzantina.
Sì, è una foto frizzantina che aggiunge questa sera un ingrediente, eccoti. Nel senso che non è che parleremo solo di cinema e cazzeggeremo,
ma anche di Simone Smith.
Mangeremo anche della pizza, no?
Grande!
Bisogna dirlo.
Allora, se questa foto raggiunge i 100 like, siete tutti invitati a cena.
Grande, no? Soprattutto, visto che la settimana scorsa abbiamo fatto la puntata speciale sugli Oscar, avete puntato, poi ci sono stati gli Oscar, hanno dato i premi e quindi qualcuno ha vinto, noi questa sera abbiamo... Perché non è che promettiamo e non manteniamo.
Dovremmo avere, vediamo se manteniamo.
Abbiamo i biglietti omaggio per i cinema perugini che hanno vinto i più bravi ad azzeccare i vincitori degli Oscar, che saranno qui con noi, forse, quindi...
Tanto
forse.
Questo è un periodo
voi rimanete
promesse.
Collegati, ma sì, è vero, ce l'hanno promesso prima del 4 marzo, non sappiamo se ora...
Esatto,
vediamo se è vero.
Se ne dicono tante.
Va bene.
Comunque, oltre alla premiazione, che ci sarà se arrivano questi premiati, come ci hanno promesso, parleremo, dunque, dal 15 al 18 marzo inizia il Trame Giallo Fest a Assisi e quindi ne parleremo con Mauro Gervasini, direttore editoriale di Film TV, che avremo al telefono tra poco. Parleremo di una cosa che è nata in un certo senso qui a Bartram Fabric, l'ex Cim Doc, perché ne parlammo con i Frenguelli Brothers ben 4 anni fa. Ragazzi, oggi a proposito sono 4 anni esatti dalla diretta al mercato coperto, lo volevo dire.
Scopriamo il mercato.
E poi parleremo di 78-52, bellissimo documentario sulla scena della doccia di Psycho di Hitchcock che trovate su Netflix. Il professore dovrebbe essere con noi, il cinema di oggi 8 ci sarà, musica HD ci sarà, ospiti abbiamo per il momento Daniele Pampanelli, benvenuto, e Nancy Cerroni, presenza silente ma che ci farà sentire la sua bella voce sul cinema di
poi
oggi.
Quando c'è pizza c'è Nancy.
E poi quando c'è pizza c'è Nancy.
È casuale però.
E a questo
non
punto
è casuale la pizza.
Non è casuale.
Tra l'altro facciamo, facciamo anche gli auguri a Air Director e Laszlo Kovacs, che hanno avuto
auguri, auguri, auguri.
Bravi, 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 bravi. E a questo punto facciamo gli auguri col botteghino.
Il botteghino, nonostante il compleanno di Laszlo Kovacs e Air Director, nel weekend un po' strano, dove non c'è stato il campionato di calcio per la tragedia del giovane Astori, ma c'è stata un'altra tragedia, cioè quella delle elezioni. Diciamo che in testa alla classifica abbiamo Red Sparrow di Francis Lawrence.
Scusa,
che...
sai come si dice? Red Sparrow!
Per la precisione.
Perché sarebbe Jack Sparrow. Red Sparrow di Francis Lawrence che incassa 1.180.000 euro così al volo. Ancora buoni incassi per i film di Muccino, A casa tutti bene.
Sì, grazie, anche a casa.
A casa,
a vedrai che diceva quello. Secondo con 995.000 euro incassati così. Mentre al terzo posto c'è un altro film italiano, Puoi baciare lo sposo, di Alessandro Genovesi, una commedia che incassa nel suo primo fine settimana di programmazione 952.000 euro.
Tra l'altro frizzantissima questa
commedia. Abbiamo un Simone Rossi in arrivo con le birre. Grande
spolvero.
Simone, ben trovato.
Di ritorno da Wembley.
Facci sentire la tua voce, di qualcosa, saluta.
Ciao.
Eccolo, oh, sì. Poteva andare peggio. Passando invece alla classifica parziale della sola serata di ieri, giovedì, scatta l'effetto Oscar per La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, che incassa 131.000 euro e è il primo della serata. Secondo e terzo sono ancora Red Sparrow e Puoi baciare lo sposo, che incassano rispettivamente 80.000 euro uno e poco più di 70.000 euro l'altro. Segnaliamo al quarto posto la nuova uscita, Il giustiziere della notte di Eli Roth, che ne incassa un pochino meno di 70.000, siamo a 67.000 circa.
Io avrei finito.
Ma ci siamo interdetti nel sentir pronunciare Eli Eli.
Eli Roth, infatti ho visto Laszlo che si guarda attorno e dice: ma chi è? Eli Roth, Eli Roth, Eli Roth, Eli Roth.
Comunque posso dire che a me manca tantissimo l'apertura con il morto del giorno di Smith.
È un po' sì, dovrà morire qualcuno.
Dovrà pur morire.
Che qualcuno muoia.
Sicuri che non è morto nessuno oggi? No, beh, a Story, puoi saluta a Story.
Qualcuno
non è legato al cinema, eh.
Qualcuno magari sarà morto, speriamo. Speriamo di vecchiaia, insomma.
Sono cose che capitano.
E vabbè. Niente, ragazzi, la chiudiamo qui. Volete dire qualcosa? Avete qualcosa, barriere eventuali all'ordine del giorno?
Ti dico una cosa al volo così. Io mi aspettavo che La forma dell'acqua, dopo il giro Oscar, avrebbe avuto un incasso ancora.
Ma senti, avesse. Probabilmente andiamo verso un Di Maio presidente. Bisogna adeguarsi.
No, non ce la faccio. Però in questo caso...
Vabbè, potuto avere un incasso migliore. Invece 131.000 euro non è proprio un rilancio da Oscar. Voi che dite?
Io invece avevo scommesso sulla coscia di Jennifer Lawrence e ci ha subito fatto vedere la coscia. Ci ha fatto vedere la coscia anche la sera degli Oscar, irridendoci un po'.
Peraltro i doppini non l'hanno riportato, ma questo weekend anomalo, domenica il risultato veramente anomalo è stato che sì, il weekend l'ha vinto Red Sparrow e Belle Sebastian è andato abbastanza in basso in classifica, ma domenica, il giorno solo di domenica, ha vinto Belle Sebastian. Cioè nel giorno di elezione di cose Belle Sebastian ha fatto tipo 400 e rotti mila euro, che è stato quasi tutto l'incasso del weekend. Vabbè.
E la cosa non ci dispiace.
Vabbè, per dire, chissà, le alchimie.
È un film leghista, chiaramente.
Certo, giustamente, in Svizzera. Va bene, niente, dai, frizziamo, anche perché tra poco parliamo di giallo. E quindi, cosa c'è di meglio di una bella musica stile poliziottesco per cominciare? Tratta, tra l'altro, da un album nuovissimo dei Calibro 35, uscito da poco. Questa è Super Studio e siamo con voi tra poco.
Die fünfte Staffel.
E già, noi siamo di quelli che passano col giallo, non che si fermano, noi passiamo. Ci piace il giallo, ci piacciono i calibro 35 che sono arrivati all'album numero 6, Decade, uscito un mese fa. Conferma, bellissima copertina, ce lo dice il nostro Pampanelli, noi siamo assolutamente
il maestro,
assolutamente sicuri che sia così. E ci piace aver introdotto in questo modo frizzante e con questa sottofondo altrettanto stuzzichevole.
L'ho preso da torso, dai, corpi presentano tracce di violenza carnale.
Trame Assisi, ovvero una nuovissima manifestazione che prenderà vita a breve e della quale abbiamo il piacere di parlare con il nostro ospite in collegamento telefonico, Mauro Gervasini. Sei qua? Ci senti?
Buonasera a tutti, eccoci qua.
Ciao, buonasera.
Ciao Mauro.
Ciao, ciao a tutti.
Mauro, diciamo che sei stato coinvolto tuo malgrado in questo folle progetto di riuscire a fare un festival noir giallo nella città serafica.
Sì, esattamente, forse la città più paradossale per un festival del genere, perché naturalmente è identificata in un certo modo, però secondo me è stata una sfida molto audace che speriamo venga raccolta dal pubblico. Devo dire, i contenuti, pur essendo questo una prima edizione, quasi una sorta di numero zero, anche perché posso testimoniare, è stata organizzata veramente a stretto giro di posta, cioè in pochissime settimane, dai primi contatti alla chiusura del programma sono passate veramente poche settimane, e mi sembra che però il contenuto e il programma sia davvero di altissimo livello, sia la parte letteraria, che mi vede più spettatore, diciamo, e però anche la parte cinematografica alla quale appunto ho collaborato.
Allora, diciamo che il festival è strutturato su tre fasce, no? C'è una parte del noir, del giallo, dedicata all'animazione, perché essendo uno dei generi per eccellenza del linguaggio cinematografico, anche l'animazione ha i suoi generi, i suoi film gialli, e ci abbiamo Cagliostro, il castello di Cagliostro, un Lupin di Miyazaki stupendo, ci abbiamo Chi ha incastrato Roger Rabbit, che forse è uno dei film più divertenti realizzati da Hollywood da tanto tanto tempo, e Gatto Nero, un noir francese, eccetera. Poi però c'è un'altra rassegna a cui so che tu tieni molto perché ci hai lavorato direttamente, che è quello che guarda al cinema noir degli anni 2000, al cinema polar francese. Ci vuoi dire qualcosa su questo?
Sì, allora ho scelto, prima di tutto mi interessava riuscire a far vedere dei film contemporanei, quindi non i classici degli anni 50 e degli anni 60, non che siano straordinariamente conosciuti in Italia neanche i classici degli anni 50 e 60, però diciamo quelli contemporanei sono ancora meno conosciuti, e quindi ho scelto tre film che amo molto, che non sono mai usciti in sala in Italia, quindi diciamo è anche importante sottolineare, che sono Una notte, un nuit che viene proiettato il 15, poi Nuit Blanche, Notte Bianca, e l'ultimo film di questa mini rassegna che è A Bout Portant Point Blank, il titolo sarebbe Senza un attimo di tregua, anche se la traduzione letterale del titolo è A bruciapelo. Sono tre film, ripeto, nuovi, tutti degli anni 2000, che in qualche modo danno l'idea di come si sta evolvendo il discorso del polar, del poliziesco francese, che ha delle sue specificità. Poi ne parleremo anche durante i giorni di trame, perché avremo anche la possibilità di confrontare questi tre nuovi polizieschi francesi contemporanei con tre nuovi gialli italiani contemporanei, quindi potremo anche vedere un pochettino quali sono le differenze, nonostante forse Pericle il Nero, che è uno dei gialli italiani che ci sono, respiri un po' di Francia, anche perché è ambientato in Belgio e si parla francese, ma insomma comunque devo dire, mi sembra che siano rappresentativi di una nouvelle vague noir che in Italia è poco conosciuta.
Ciao Mauro, scusa la voce ma sono stato unto da poco. Volevo chiederti, tu hai parlato di polizieschi e di contemporaneità, però poi in realtà voi fate anche un grande omaggio a un poliziotto che invece ha una sua storia lontana nel tempo, e a un grande autore che è Georges Simenon, giusto?
Certo, sì, assolutamente. Anche qua devo dire, allora, Simenon è l'anello di congiunzione tra la letteratura e il cinema. Spesso si dice che sia Shakespeare il più grande sceneggiatore della storia del cinema, perché, ma in realtà anche da Simenon sono stati tratti, o a Simenon si sono ispirati tantissimi registi. Pensate solo a un regista come Chabrol, come Claude Chabrol, che direttamente o indirettamente ha avuto con la letteratura e lo stile di Simenon veramente un rapporto importante. E noi facciamo vedere alcuni film tratti da Simenon. Ne cito uno perché è di uno dei miei registi preferiti, se non addirittura il mio preferito, che è L'Homme de Fer Chaud, lo sciacallo in italiano, è di Jean-Pierre Melville con Charles Vanel e soprattutto Jean-Paul Belmondo. Anche tra l'altro tratto da un libro non molto conosciuto di Simenon, un romanzo non di Maigret, quindi non dell'ispettore, però comunque che vale la pena di essere riscoperto, perché è una storia davvero formidabile.
Io ti chiedo anche un pensiero sul super ospite che avete, che è Pupi Avati. Voi presentate Giacomo, dite, non so perché.
Vabbè, perché sei particolarmente affezionato.
Molto.
La casa delle finestre che ridono, e di fatto vi rifate al Pupi Avati, secondo me, migliore, cioè il primo, quello gotico, insomma, quello che ci sta nella vostra rassegna.
Assolutamente, non sono sicuro che a lui faccia piacere che si dica che è il Pupi Avati migliore, però io sono d'accordo, cioè La casa che dalle finestre che ridono e Zeder sono forse i due film migliori. Qui diciamo andiamo un pochettino, sfidiamo gli argini del genere, perché siamo già più in un ambito thriller horror che non meramente giallo noir, però stiamo parlando davvero di uno dei film fantastici, chiamiamolo così, migliori della storia del cinema italiano. Ormai La casa delle finestre che ridono è stato molto storicizzato e sarà molto interessante sentire cosa ne dice Pupi Avati. Però se mi permettete, guardate, veramente devo dire, una delle cose di cui sono più contento di questa prima edizione di Trame è l'omaggio a Umberto Lenzi, di cui proietteremo da Corleone a Brooklyn e del quale parleremo insieme ai Manetti Bros, perché credo che sia il primo festival in Italia che fa un omaggio a Umberto, che è morto lo scorso autunno, e credo che se lo meriti, perché è vero che ha avuto una produzione cinematografica forse discontinua dal punto di vista della qualità, però stiamo anche parlando di un regista che ha fatto quasi 100 film e che è stato l'emblema di un certo artigianato di genere negli anni 60 e negli anni 70. Quindi Umberto Lenzi, dico Umberto perché eravamo comunque amici, ma non sono acritico nei confronti del suo cinema, però io penso che ci siano dei film suoi che vadano riscoperti, vadano valorizzati, e questo da Corleone a Brooklyn, di cui esiste una bella copia, è sicuramente uno di quelli migliori, ecco, da questo punto di vista.
Mauro, chiudiamo ricordando gli ospiti che ci saranno nelle serate, nelle premiere, diciamo, nella prima serata del Festival di Assisi di Trame, perché apriremo con Stefano Mordini, appunto, con Pericle il Nero, che hai appena citato, film passato a Cannes lo scorso anno. Poi ci saranno i Manetti Bros con il film diciamo più divertente di questa ultima edizione veneziana, e passiamo dal francese belga di Mordini al napoletano vero dei quartieri dei Manetti Bros, di Amore e Malavita, un musical noir che è tutto un dire, cioè uno spettacolo da godere. E poi ci sarà la sorpresa della stagione passata, l'esordio al cinema di Andrea De Sica, figlio di Manuel, con I figli della notte, per l'appunto un ottimo noir di genere, classico di genere, e poi appunto con la chiusura del festival con Pupi Avati, La casa delle finestre che ridono. Questi sono gli ospiti. Noi diamo appuntamento ad Assisi da giovedì 15 marzo a domenica 18.
Dove di preciso?
Allora, il cinema si svolge al Teatro Metastasio, mentre gli incontri letterari, che sono ricchissimi, come diceva prima, c'è Carlotto, ci sono tanti nomi importanti della letteratura di genere, si svolge un po' in tutta la città, nelle varie sale che si stanno allestendo in questi giorni. Faccio l'ultimo appunto, ricordo che ci sarà un evento molto al quale noi del Bartolo Fabric siamo molto legati, che è appunto l'evento dedicato a Chrome, in questa casa si chiama Chrome Shield, quello realizzato dal maestro Daniele Pampanelli, per l'appunto insieme a tutti i suoi sodali, che diciamo è la formula classica degli illustratori che illustrano a tempo di musica sul tema cinematografico, come è già accaduto al Postmodernissimo nel corso di questi anni, quello che è il Becoming X, che in questo caso diventa un Becoming Yellow.
Grande.
Niente.
Grazie Mauro, no, grazie mille
grazie a voi
per questo intervento e
ci si vede da sì.
Ci vediamo giovedì.
Ciao.
Un abbraccio.
Ciao.
E allora,
c'è una cosa però che mi ero dimenticato, siccome è stato il compleanno di Aslo Covez, a noi ci piacciono le sorprese. C'è un regalo per te. Però è quello dell'anno scorso che ha lasciato a casa sua tutto un anno e quest'anno non te lo rifaccio.
È perché mi aveva detto vengo a trovarti.
Ma poi del 2014 è introvabile.
È introvabile adesso.
Grazie. Allora, se avete finito di fare gli sciocchi, noi diamo il benvenuto alle nostre ospiti, alcune vincitrici.
Ma guarda, tanto prossimo blocco, poi presentiamo tutti perché ci abbiamo.
Producendo, nel senso che il prossimo blocco.
Non ti devi allargare quelle presentazioni.
Ah, guarda che sta esplodendo tutto. Il prossimo
dai, ragazzi,
blocco,
che li distruggiamo.
Come già anticipato e spoilerato, è quello in cui doneremo, elargiremo buoni gratuiti per andare ai cinemi perugini. E quindi, parlando di Oscar. E quindi tirando in ballo anche il vincitore massimo dell'Oscar di quest'anno, abbiamo scelto di mettere un brano che rimanda al mondo dell'acqua, giusto?
Direttamente ma dalla colonna sonora di Strade Perdute, tra l'altro.
No, Riders on the Storm con Snoop Dogg, che ancora non era nato quando avevi fatto Strade Perdute. Ascolta. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad, take a long holiday. Children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm, and let's ride!
Die fünf Freunde, Bar Traumfabrik.
Posso fare come Warren Beatty?
Per me puoi farmi il cazzo.
And the winner is... No, siamo qui perché per una ragione, non tanto per parlare di cinema, quanto per premiare le vincitrici, perché i vincitori ancora non sono arrivati, del nostro annuale concorso dedicato all'Oscar.
C'ho una piccola riflessione però, allora, la prima e la seconda hanno già vinto in anni passati.
Sono sempre qui, eh? Una volta all'anno mi ha consentito.
Il terzo era qui la settimana scorsa, la quarta non si è fatta vedere, l'unica non si è fatta vedere, abbiamo ripescato il quinto perché le prime due hanno deciso di prenderne uno in due, e il quinto chi lo ritira? Due persone che erano qui la settimana scorsa. Io mi farei qualche domanda se fossi.
Che tra l'altro non ci si capisce, non ci si capisce.
Esatto. Più che altro.
Che tra l'altro sono identiche quelle due.
Tra l'altro.
E ci prendono in giro. Più che altro io consiglierei a chi ha vinto anche l'anno scorso e quest'anno ha replicato di provare a puntare qualche soldino alla SNAI.
Questa sì che è vita.
Attento perché alle volte la SNAI non accetta a non giocare.
No, perché quantomeno hanno comunque, talento. Hanno
diciamo
talento.
La verità, il vincitore reale era Laszlo Kovács, l'ha presi tutti, ma purtroppo non è arrivato al suo
voto non c'era, lui è giura di averlo dato.
Non è vero che li ho presi tutti, dovete essere onesti perché due quantomeno ne ho sbagliati.
Ah, scusi.
Però è bello perché è modesta.
Tre su cinque.
Comunque, la premiazione, il concorso è andato bene come al solito, tante persone hanno partecipato, nessuno anche quest'anno è riuscito a beccarle tutte allora, sei, da che ne mettiamo sei non le becca
cominciamo
nessuno.
Dal quinto.
C'era facile. Paolotti ieri, ho incontrato Paolotti al D-Train che era molto, ha detto beh ma io mi sono fatto, mi dava giustificazione su una cosa, quindi Fabio ci dispiace, lui, rigioca l'anno
chiaramente
prossimo.
Chiaramente Fabio aveva delle entrature nell'Academy con le quali aveva parlato, esatto. Però insomma sembra che lo spoil system non abbia funzionato.
Guarda che il caso Weinstein stanno a...
Ha sparigliato. Comunque, cominciamo dal quinto, che non c'è.
No, cominciamo dal primo.
No, cominciamo dal quinto.
Ma c'è, vabbè, tu leggi.
Perché andiamo in ordine decrescente.
Allora, ricordiamo che il quinto in realtà non doveva vincere perché vincevano in quattro, ma le prime due, che sono delle persone di grande cuore, siccome hanno già vinto in passato e sono amiche, hanno deciso di prendere due biglietti in due.
Non trovano gente con cui andare,
al cinema. E fanno finta che sia per buon cuore, in realtà... Se vi frequentano solo tra loro due. Vabbè, avrebbero potuto prenderle comunque due e andare una volta in un cinema, una volta. Non ci hanno pensato. Ormai è troppo tardi, Ormai è troppo tardi.
Cuori solitari. Comunque, il quinto classificato è Daniele Paoletti, che ha avuto il buon cuore di non presentarsi.
Bravo.
Tanta la vergogna di condividere questo spazio con noi. Ha deciso di mandare le sorelle Fioridi.
Ma facciamo un applauso alle sorelle Fioridi.
Perché?
A tutte e due però.
Beh, un doppio.
Tutte e due. Allora, quanti ne ha beccati il buon Paoletti?
No, tutti quelli che sono ne hanno beccati 5.
Posso essere cattivo? Forse Paoletti ha subito una batosta in questa settimana.
Non se l'aspettava. Ma l'exit poll
ma non se l'aspettava.
Senti, Paoletti, io gli avevo detto, prima che, perché quando uscirono le cose, prima della dichiarazione delle due vincitrici, lui era stato escluso, sono uscite le tabelle, lui ha detto mannaggia, non ci sono arrivato per poco, perché la differenza tra la quarta e il quinto è stata semplicemente di tempo, perché hanno beccato gli stessi film. Però lui c'aveva la foto del profilo con scritto qui abita un antifascista, quindi io gli ho detto ti diamo il premio della critica. Lui è stato molto contento, però invece ha preso anche il premio.
No, il problema è che ha preso questo 18% che secondo me l'ha un po'.
Ascolta, posso dire che comunque gli ospiti sanno, vincitori, che devono fare il discorso di accettazione.
Certo, ma infatti sì. Dai, facciamoglielo fare. Siccome Paoletti non c'è, bisogna cominciare dai primi.
Vabbè, io volevo cominciare dal quinto per celebrare il primo, insomma.
La prima sarebbe stata.
Suggerimento per il discorso deve essere Perugia, la città che amo.
Esatto, poi pensate un attimo.
Qui ho le mie radici.
Numero uno è Valentina Messiano, che aveva vinto anche l'anno scorso, giusto? No, due anni fa.
Un gradito ritorno.
Però ritira il premio insieme a Chiara Cerquiglini, che invece era arrivata terza l'anno scorso o seconda, comunque era tra i vincitori anche l'anno scorso, quindi un applauso a entrambe, ci beccano finora più spesso di tutti, quindi avvicinatevi e andiamo con l'estrazione.
Prego, venite.
L'estrazione farlocca.
C'è un notaio, ecco Simone
Armani. Ecco il notaio.
Oh, anche Armani, bravo.
Armani, benvenuto. Allora, un discorso prima di tutto, prima scegliete una a caso tra queste quattro, vedete voi, vai.
Complimenti.
Che cos'è?
Postmodernissimo.
Che fortuna. Ma guarda che fortuna, uno vale l'altro, ovviamente.
Beh, insomma, lì c'è un po' di scelta, diciamo, no?
Ascolta, stiamo dando dei premi, fare la pubblicità ma il buongiorno, vendi il prosciutto.
Restiamo umili.
Parlare con Freguelli, perché io non c'entro niente col posto.
Il discorso di accettazione, prego ragazze.
Esatto, vai.
Grazie a tutti, noi abbiamo deciso congiuntamente di non giocare più gli anni passati, quindi gli anni futuri.
No, perché continuare.
È bello vederli una volta l'anno, lo dicete sempre.
E soprattutto...
Pensiamo cose positive,
esatto. Sempre, ricordate.
E Perugia è la città che amo.
Intanto arriva anche Iva! Benvenuti, grazie mille. E a questo punto direi che abbiamo il terzo classificato, che era Simone Armani, al quale facciamo scegliere un...
Democraticamente.
Scegli democraticamente.
Cristianamente.
No, facciamo pesca. Pescane una, è quella che becchi. Cosa hai vinto?
Che cazzo?
Cinema.
C'è scritto Méliès.
Cinema Méliès.
Bellissimo, grande, complimenti.
Facci un discorso di accettazione. Sì, se vuoi.
Grazie a tutti, è una bellissima iniziativa, per me fin troppo semplice, devo dire, però.
Vabbè, adesso dici con chi andrai al cinema e con chi andrai al cinema.
Troveremo di meglio l'anno prossimo. Non so.
Perugia, Perugia è la città che amo, no?
Perugia è la città che amo, Chiari la Viola in particolare, però.
Qui ho le mie radici.
Qui ho le mie radici e grazie a tutti.
E qui che hai imparato da tuo padre il mestiere di imprenditore.
E a questo
bravo Simone.
A questo punto ci sarebbe la quarta, che è Ambra Polidori, ma non c'è Ambra Polidori.
Ma li prendo io.
Sì, certo. dovrebbe esserci Ambra Polidori, ma non c'è, e quindi diamo il premio a Daniele Paoletti, ritirano il premio.
Il premio le sorelle Fioriti.
O una o tutte e due.
Linda.
Linda. Ah, tanto per me è uguale, Linda.
Allora, innanzitutto chi sei?
Sono Elisa.
Perfetto.
Elisa.
E è quella con la pronuncia...
Anche tu scegli un biglietto a caso tra questi due rimasti. Uno a caso tra questi due rimasti. E...
Dici che cosa apri per farci quale cinema
vediamo,
che
c'è scritto già su.
Allora, il cinema Zenith. Quindi due in grazie.
Grande Zenith.
Sono sicura che Daniele apprezzerà. Grazie, ringrazio a nome di Daniele Paoletti per questo grandissimo premio.
Che comunque si chiama Paoletti e non Paletti.
Paoletti.
Beh, va bene.
Ma dai,
Paoletti detto Paoletti.
Era una gag.
Premio che non gli darai mai.
Non gli darò mai.
Allora, a questo punto...
A questo punto
Perugia
anche...
l'ami?
Perugia, la città che amo, e anche Daniele Paoletti ama Perugia.
E ha lì le sue radici.
Grazie.
E a questo punto facciamo un appello a Ambra Polidori. Ambra Polidori, se vuoi vincere questo...
Dici chi sei.
Innanzitutto dici chi sei. Ci abbiamo qui due ingressi omaggio per il cinema Sant'Angelo. Se li vuoi venire a ritirare venerdì prossimo, bene. Se vuoi capitare a Perugia, se vuoi te li lasciamo. Se no, ci sarebbe quello arrivato dopo nella classifica.
Allora, ragazzi, perché è sempre curioso di andare al cinema.
Comunque,
guarda, me lo puoi dare che glielo consegno poi io.
No, lo tengo io, tranquilli. Armani, siamo ancora in onda, ti volevo dire. Air Direct.
Vabbè, allora, concedeteci che questa sera vogliamo fare un po' di confusione.
Quindi, strano.
Anzi, sai che dico?
E allora, dato che si parla di cinemi, si parla di graditi ritorni, tipo tra i nostri vincitori, uno dei graditi ritorni che ci piaceva segnalare è che tornerà in sala Nico 1988. Dove tornerà, tra l'altro? Chi lo sa?
Speriamo anche a Perugia prima o poi.
Beh, prima o poi già c'è stato.
Speriamo. No, vai, nel senso di rivederlo in sala anche
infatti,
a Perugia.
Perché... E quindi abbiamo approfittato per riproporvi un bellissimo brano di lei, di Nico. Questa è I Keep It With Mine. E credo che sia il bel momento di quietarci un attimo, evitare di farci prendere un po' troppo dall'entusiasmo. A tra poco. Search me at any cost, but how long, babe, can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are very kind, but if I can save you any time, come on. I think I'm odd if I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. Come on, give it to me.
fünften Mal Bartraumfabrik.
Wow. Che bella canzone e che chiusura, che voce intro. Comunque stiamo per parlare di 78-52, un film di Alexandre O'Philippe, che
non ho capito chi di lui.
È o Alexandre O'Philippe, uno dei due, adesso si sa. No, Alexandre O'Philippe in realtà non vi dirà niente, ma è la persona che ha fatto un documentario che tra l'altro è passato al Postmort, che era The People vs. George Lucas del 2010. Quindi insomma, era un documentario molto interessante. In questo caso lui ci propone un altro bellissimo documentario su Psycho di Hitchcock, anzi sulla scena della doccia di Hitchcock. 78-52 sono i numeri che si riferiscono alle inquadrature, 78 inquadrature diverse, e i tagli, 52 tagli di montaggio per la sequenza più famosa del mondo e del cinema in assoluto. Questo documentario lo trovate su Netflix. È una cosa che
ci ha rotto.
No, una cosa. Diciamo che è un po' per amanti, un po' per amanti del cinema.
Fa il Festival del Giallo.
Fa il Festival del Giallo,
un po' per teneri amanti.
Più
pratico, più vitaminico.
Comunque, un film molto bello, a me è piaciuto molto. Ci racconta come questa scena, questo film, ma questa scena in particolare, ha sconvolto il mondo del cinema sotto tanti aspetti.
Allora, posso dire una cosa? Secondo me non è per amanti qualsiasi, cioè nel senso. Amanti del cinema,
amanti affettuosi,
cioè nel senso, me la metti per favore, non mi è venuta come.
C'hai ragione.
Aspetta, rifaccio.
Sì, scusa.
Non è proprio per amanti del cinema in senso stretto.
No, nel senso.
Nel senso che in realtà c'è molto di quello.
Ma lo sai in
che
senso?
Nel senso anafestico.
Sì, soprattutto. Quello che per esempio viene fuori dal famoso Hitchcock Truffaut, quindi. Cioè, da una visione del cinema che in realtà parte poi da leggenda, no? Da tutto quello che non c'era e che chi è nato oggi difficilmente ritrova, nel senso che poi è anche difficile capirlo. Non aver visto Psycho e guardarsi questo documentario probabilmente è un'operazione un po' strana, perché parla tanto nello specifico di quel documentario. La cosa bella è che secondo me è un accompagnamento
di quel film.
Certo, sì, quel film. Un accompagnamento verso una dimensione che solitamente uno, un approccio, non ha verso il film. Ovvero, sentir parlare quei personaggi, tutta gente addetta ai lavori, tutte persone molto al dentro, registi, montatori.
C'è anche Eli Roth, che dicevamo poi.
Infatti, ti fa capire quanto poi il cinema spesso sia un'alchimia, no? Di cose che alcune si vedono, per assurde, alcune non si vedono.
Quindi, stiamo parlando di analisi, proprio analisi del cinema, cioè analisi del linguaggio cinematografico.
A tratti sì, a
sì,
tratti
infatti è anche un po' per questo ho detto, per amatori, perché
Però non direi per
addetti ai lavori, cioè, però
il film
però
è molto tecnico, quella della parte tecnica, che è una parte tecnica non fine a se stessa, ma
no, niente affatto.
Sappiamo, è una delle sequenze che più ha impresso l'immaginario del pubblico cinematografico da quando è uscito, insomma, un film abbastanza vecchio, no? Che anno era?
60.
Pitto, quindi pitto. Diciamo che siamo sui 60 anni di vita di quel film, e è una scena e una musica che l'accompagna incredibile, ma poi è bella perché è analizzata in un contesto anche sociale, culturale molto molto interessante. Poi ci sono anche degli interventi, diciamo, più leggeri, insomma, da gente che riguarda il film, attori, tipo quello che faceva Frodo.
Sì, Elijah Wood.
Esatto, Elijah Wood.
Ma c'è Bret Easton Ellis.
Per me rimane quello che ha fatto Hooligan e basta. Però insomma.
C'è anche Guillermo del Toro.
C'è Guillermo del Toro.
Un po' più magro di come adesso.
E che dice Guillermo?
Chiaramente incensa le qualità di Hitchcock.
No, secondo me, se mi ricordo bene, allora uno degli
è uno scoop
proprio chiave di questo documentario è la contestualizzazione del tempo. Ad esempio, perché lo fa in bianco e nero mentre già c'era il colore? Questi aspetti, così come aspetti tecnici sul
sarà
montaggio.
Un caso?
Ma non soltanto c'era il colore, lui aveva già girato i due precedenti film in Technicolor, quindi
voglio dire. Esatto, no, ha fatto una una serie che sono,
sono i film?
North by Northwest e sì, non mi ricordo.
Internazionale.
Comunque, però diciamo che lui l'ha girato in bianco e nero in parte perché
lui era un test matta.
Questo
lui era
sicuro.
Un test matta,
un po' sì.
Per risparmiare utilizzò la truppe che utilizzava per Hitchcock Presenta, quindi quella televisiva.
Esatto. Quindi a un certo punto ha anche rischiato di diventare uno di quegli episodi.
Però cioè, la cosa fighissima del documentario, secondo me, è che parla dell'anno in cui viene girato il film come di un anno chiave che cambia il cinema, ma cambia anche il modo di fare cinema di Hitchcock, perché Hitchcock diventa un Hitchcock più cattivo e meno disponibile, tra virgolette. Sì. Il fatto che passi dal Technicolor al bianco e nero, anche quella è una scelta un po', come dire, controcorrente. Ed è vero, c'è una sequenza fighissima in cui fanno vedere un momento di un film di Henry George Clouseau, che è del 55, ma I Diabolici, che è un film clamoroso. Ed è vero che la stampa dell'epoca cominciava a cercare i registi che somigliassero in qualche modo a Hitchcock. E Hitchcock questa cosa, conoscendo il tipo, probabilmente l'ha spinto a fare un film del genere. Aggiungo un paio di cose. Una delle cose fighissime del documentario è il modo in cui ci spiega come osi in questo film, in questa sequenza Hitchcock, andare oltre i limiti che erano consentiti allora, ma non solo il nudo che vediamo di Marion, che è quasi integrale.
Beh, però quella lì è una bella parte del documentario che spiega bene noi non ci appaiono. Sì. Non ci fanno né caldo né freddo, come nel 1960 in realtà fosse stato una cosa clamorosa far uscire quella scena.
E non solo, l'altra cosa interessantissima è che non è solo scioccante la sequenza in sé, ma è scioccante anche il luogo in cui si svolge, perché fino a quel momento, ad esempio, non fare battute Smith, un water non era mai stato inquadrato dal cinema. Hitchcock lo inquadra e gli intervistati dicono giustamente: da quel momento in poi ti puoi aspettare che accada qualunque
ovunque,
cosa,
anche nel sacrario, nel santuario,
tutto
nel posto
quello che
più
non abbiamo mai visto fino adesso, potremmo vederlo.
A me una cosa che ha colpito
molto, bella questa cosa del bagno, perché appunto c'è questo parallelismo che fanno tra il bagno come veramente santuario americano, no?
Sì, infatti. Sì.
Quindi c'è, psicologicamente, questa cosa
perché
qui.
Gli Stati Uniti sono
una merda, ma questo è chiaro.
No, al di là di comunque di tantissimi discorsi su, ci sono anche, come dicevamo, discorsi tecnici sul montaggio, su come è stato girato, eccetera. Tante cose molto interessanti, per cui mi invito a vederlo. Ma una cosa che ha colpito molto è stata il definire la differenza tra la suspense, l'attesa e la sorpresa, che è un po' la sorpresa, si può ricollegare un po' ai jump scare che adesso vanno tanto di moda, e lui ci fa vedere come la suspense, cioè ci sono poi una serie di elementi che lui, di cui ha disegnato il film, e che non è facilissimo riconoscere se non te lo guardi con estrema attenzione, e loro te li mettono in fila, che sono un po' delle cose che tendono tutte a richiamare questa scena che succederà dopo. Ovviamente tu non lo sai, ma c'è una sorta di messaggio subliminale, e lui era maestro nel creare questa attesa, questa suspense.
Ah, sì. Comunque un'ultima, un'altra cosa che
dovrò vedere qualche film di questo intro.
in questo caso non c'entra con
infatti prova
con
dice che bravo
78-52 non c'entra, però è molto interessante anche la gestione che lui fece di tutta la produzione e del romanzo di cui acquisì i diritti, di Psycho, che era un romanzo. Siccome si fondava la sorpresa, era tutto il gioco della madre, insomma, no? Quindi per non far uscire questa notizia è molto interessante andarsi a leggere quello che organizzò per tenere segreta la cosa. Il documentario su Netflix.
Vedetelo.
Una mini cosa sulla musica, perché anche quello è un passaggio meraviglioso.
Vabbè, certo.
In cui effettivamente spiega un po' di cose, e poi quasi tutti quelli che sono intervistati del film mi consigliano. Effetti anche il mio bambino di 7 anni fa
riconosce.
Cioè, nel senso che quella roba è un qualcosa che poi magari, non lo so, nello squalo torna rallentata, ma fondamentalmente lì è stato inventato.
C'è
anche
Bernie Herrmann, no?
No.
L'ultimissima cosa.
Sì, anche perché volevo chiudere con la tua voce. Ah, vai. No, no.
Che bella,
lo sai bella. Perché?
No,
perché
bello, bella idea.
Con questo mal di gola.
A me sta voce mi mette un brivido.
Dico che è fantastico anche per questo documentario. Perché, ad esempio, parla di un omaggio fatto al contrario, proprio girato alla rovescia della conversazione di Francis Ford Coppola. Recuperate il film e guardate la scena della voce, perché accade tutto al contrario, geniale.
Quindi lo trovate su Netflix, andatevelo a vedere. Io sto mangiando i popcorn perché pensavo che il tuo intervento fosse più lungo, ma non importa.
E anche fosse più sostanzioso.
Anche con te ragazzi, pensavo fosse più
il tuo intervento. E invece è così. Va bene, dai, musica. Anche perché c'è il cinema Giotto, la ricreazione, non potevamo scegliere una canzone da Psycho perché non caricavano. E allora per caricare, Air Director ne ha scelta una che non è tratta da Psycho, ma che si intitola Psycho, perché noi facciamo gli omaggi, no? E questi sono i Muse, quindi ce li sentiamo, ci pompiamo e poi il cinema di oggi a 8, a tra due minuti.
Questo è il Bertrand Fabric, io sono Simone Smith.
Bravo, volevi dire ogni tanto, come dice l'Asla.
Sempre dire. E adesso andiamo a prendere una di quelle che sono le rubriche più belle, più interessanti della storia del cinema. Esattamente.
Questa sì che è vita.
Esattamente, la rubrica del cinema di oggi a 8. Ma chi meglio delle ragazze che sono presenti con noi fare questa cosa?
Dai.
Cominciamo
in ordine. Ma io mi riposo, vado in pensione.
È record ogni settimana. Questa settimana
in ordine
ci sono 5 donne, ma c'era. Dove era Nancy? È uscita?
Sono numeri importanti.
Oggi erano 6.
So, il cinema di oggi a 8, ricordiamo, il cinema dei film che usciranno nei oggi cinema 8, Perugini. Durante la prossima settimana.
Esatto.
Prego, cara, martedì 13.
Hitler contro Picasso e gli altri. Documentario di Claudio Poli con Tony Servillo.
Dove lo troviamo?
Al Cinema Sant'Angelo.
Ma chi sono gli altri?
Non
mettere i bastoni tra le ruote che sta leggendo benissimo tu.
Leggici. Non crearmi subito quest'ansia. Prestazione.
Gli altri
no,
sì.
20 minuti che non parla.
Vado nel pallone.
Vado di ipertrofia.
Allora, sono trascorsi 80 anni da quando il regime nazista mise al bando la cosiddetta arte degenerata, organizzando nel 1937 a Monaco un'esposizione pubblica per condannarla e deriderla, e contemporaneamente un'esposizione per esaltare la pura arte ariana. Il documentario raccoglie testimonianze dirette legate alla storia di quegli anni.
Posso dire una cosa sulla lettura?
Si conferma top.
Prego.
Grazie.
Abbiamo la vincitrice del concorso, la vincitrice morale. Giovedì 15,
Un amore sopra le righe di Nicholas Bedos con Doria Tiller e Nicholas Bedos.
Sempre lui,
Dove ha risparmiato?
Dove lo troviamo?
Al Cinema Sant'Angelo.
E vai.
Il famoso scrittore Victor Adelman muore. Un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman, giustamente. Comincia allora il racconto di una storia d'amore movimentata attraverso 45 anni di vita di coppia.
Bene, sembra molto interessante.
Brava Chiara, bravo, grazie. Brava, 45 brava. Anni, 45 years, risalta fuori.
Io, è poesia questa.
Tutto molto
qui
interessante.
Siamo oltre l'informazione.
Prego.
Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana.
Giuseppe Stasi con Fabio De Luigi, Miriam Leone e Lucia Fone.
Possiamo fare un applauso a Miriam Leone?
Sì, dai! Brava Miriam! D'altro canto il film credo sia...
orribile, proprio orribile!
Lo troviamo nelle multisale. Prego.
Claudia è una giovane restauratrice precaria. Da mesi ha completato un lavoro per la sovrintendenza, ma non ha mai ricevuto il pagamento. L'unica entrata certa, la pensione della nonna Birgit. Ma improvvisamente la nonna muore e nella mente di Claudia e delle sue amiche si fa strada un insano proposito. Surgerà il cadavere dell'anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione fino a quando non avranno recuperato il credito.
Che è una trovata nuovissima!
Mai sentita!
Posso dire?
Dovrebbe essere un capolavoro.
Sì.
Posso dire, io questo film lo andrò a vedere.
Sì.
Perché ti hanno
io invece li vedo a Weekend con il Moana.
No, io non me lo vedo perché c'è Fabio De Luigi e un giorno scriverò un saggio su Fabio De Luigi.
No, però posso dire una cosa seria.
Questo film è preso dalla vicenda reale di... che era successa
a Garlasco.
Non lo so, no, era successo 5-6
anni. Miscelato con Weekend con il Moana.
C'era Vetrana.
Il figlio che continuava a incassare, credo da 7 o 10
anni. Penso ce ne siano moltissimi, l'hanno scoperti.
No, vabbè, questa qui è una vicenda abbastanza...
No, vabbè, però è interessante perché Fabio De Luigi fa sempre cose...
E al figlio hanno detto...
Tu stai là con tua madre! No.
Esatto, una cosa del genere.
È il momento di The Voice.
The Voice.
Chiara Paffarini, prego.
Ha un po' la zeppola la gazzè, eh.
Ah, ci sta. Guarda che fa, fa tantissimo.
Ci sta.
Grazie.
Questo per dire
che
se a un certo punto vogliamo partire con...
però la differenza, se permetti, rispetto a altre persone qui che hanno un difetto di pronuncia, è che non evita, non dribbla. Ha detto serpe in seno perché ne va fiera e non se ne vergogna. C'è gente che si vergogna e
brava, dicevo.
Per dire, prego.
Allora, esce nelle sale sempre giovedì 15 il film.
Abbiamo una
Ma senti come aggiungo la locuzione sempre giovedì 15. No, dico però grande proprietà di linguaggio.
Esce nelle multisale.
Sì.
E andiamo a leggere la trama.
Il film è di
Roger Mitchell.
È con
Rachel
Weisz.
Sam Claflin.
Vai.
Holiday Granger.
Yes.
Yain Glenn.
Sì.
E Francesco Favino.
Avete notato come era Smith che diceva?
Sì. Suggeriva.
La pronuncia giusta.
La pronuncia è importante.
Smith.
Sì. La trama è: il piccolo Philip, rimasto orfano, viene adottato e cresciuto con l'affetto di un padre dal cugino Ambrose.
Veramente?
In una grande tenuta di campagna in Cornovaglia.
Bellissimo. Rossi c'è stato, tra l'altro.
Sì, Rossi c'è stato in Cornovaglia, è vero.
Ma che c'è?
Vabbè, viaggio le nozze, si dice.
Vabbè, allora dai.
Alla ricerca di Jimi Hendrix, vero?
Secondo me questo film non lo stiamo valorizzando come merita.
No, vai, scusa.
Anni dopo, Ambrose si sposa con una donna di nome Rachel, conosciuta in Italia. A Philip, cresciuto, giungono però alcune lettere in cui Ambrose chiede il suo aiuto.
Dovrebbe essere qualcosa di clamoroso. Ambrose era di Milano.
Più quando ero là stavano girando il film. Io ho visto proprio...
È vero?
No.
C'era Favino, fa tutto Favino.
Yes.
Attenzione, ci abbiamo l'altra parte del cielo. Forza.
Allora, Tomb Raider, Roar Utah.
Sì, non si
con Alicia Vikander, Dominic West, niente male.
Film è niente male.
MS vuol dire che fumano le MS.
No, è multisala.
Multisala. Andiamo con la trama. 7 anni dopo la scomparsa del padre, la giovane Lara non accetta l'eredità paterna di un impero economico internazionale e preferisce lavorare come corriere in bicicletta a Londra e frequentare il college. Nel frattempo decide di investigare sulla scomparsa di suo padre e viaggia fino al luogo dove è stato visto per l'ultima volta.
Al luogo.
Dove è stato visto l'ultima volta. Una tomba su un'isola giapponese.
Una tomba su un'isola. E quando arriva lì lui gli dice:
Sono giapponese.
Oltre la notte.
Oltre la notte di Fatih Akin.
Magari più verso il microfono.
Con Diane o Diane.
Da Juan, come preferisci. Kruger,
no, Dennis Diane. Moschitto, facile. E Jean Krish. Al postmodernismo.
Scusate, io però ho una domanda.
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Sono io. Sono Andrea. Ciao.
Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Presenta.
Ciao, sono Andrea. Germania. La vita di Katia cambia improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono a causa di un attentato. Gravissimo, tremendo. La donna cerca di reagire all'evento e trova in Danilo Fava.
E qui ti volevo!
50 anni, cosa rivede?
Danilo Fava, vai avanti se hai coraggio!
Avvocato amico del marito, è già. Il professionista che la sostiene nel corso del processo
e la
vede
sostiene,
imputati due giovani coniugi facenti parte di un movimento neonazista. Storia attuale.
Nella fava trova il sostegno.
Esatto. Fatih Akin, io ricordo l'ultimo film, il padre a La Sera Leoni, che vedeva un, dov'è, un IVA poco convinto e un Laszlo un po' più possibilista.
Beh, io
su quella bella spiaggia davanti all'Excelsior.
C'ho una passione nei confronti di Fatih Akin.
Vai,
eccolo,
Armani.
Eccolo. Quale?
Maria Maddalena.
Vabbè, ah, proprio la mia preferita. È un film di Garth Davis. Dove sarà, tra l'altro?
Forse allo Zenith.
Allora,
posso, scusa, un attimo. Allora, ragazze, se continuate a ridere ogni battutina a sfondo sessuale, non la fittiamo questa sera, eh? No. Basta malizia. E
soprattutto, non troviamo marito.
Basta. Scusa,
anzi, Daniele.
Vi veto. Puppini, vi veto.
Esatto.
Allora, ricomincio. Maria Maddalena di Garth Davis con... Attenzione, Rooney Mara.
Complimenti.
Che tutti ricordiamo.
Complimenti, bella pronuncia.
Sì, cazzo, Rooney Mara, sì.
Joaquin Phoenix, lo ricordiamo.
Sì, complimenti.
Civetel Heliofor.
Sì, complimenti. 12 anni a schiavo.
Esatto. È la storia di Maria Maddalena, una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria
però lo fa troppo brioso.
No,
sì, dopo
cerca di non interpretarlo troppo.
Io provo a capire
un po' di distacco. Un po' di distacco brechtiano.
Dai,
ragazzi, c'è una no,
Armani legge Maria Maddalena.
Esatto. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth.
Un po' la storia di questi giorni, se vogliamo.
Conosco. Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà a Gerusalemme.
Vedi il movimento
torna.
Come cambiano i tempi. Questa
poi
volta
finale a sorpresa, credo.
Comunque, cioè, Garth Davis era il regista di Lion, candidato all'Oscar nel 2016.
Penso che sia il primo film biblico della storia con un attore di colore.
Attenzione un attimo. Aspetta. Il personaggio... Aspetta, il personaggio biblico di qui sopra ha 33 anni. Quanto ha preso il movimento? 33%.
Sveglia! Comunque dai che siamo, chiudiamo.
Rudolf alla ricerca della felicità. Animazione di Mini...
È tua.
Sì,
questa.
No, scusami. Mikinori Sakakibara e Kunihiko Yuyama.
E abbiamo un contributo dall'unico del postboard non presente stasera che ci dice:
Mabaroshi no Kitar, no Ikakuri.
Vai. Lo troviamo nelle multisale. Rudolf, un gatto nero, viene improvvisamente separato dal suo amato padrone. Inaspettatamente si sveglia in un camion diretto verso Tokyo. Lì incontra Hippai, un grande gatto capo temuto da tutti in città. Impossibile tornare a casa. Rudolf inizia così una vita a randagia al fianco di Hippai. Ma Hippai non è come appare, basato sul romanzo per bambini più venduto in Giappone.
Allora, scusa, faccio notare che Ivan se n'è andato per non leggere.
Sì,
non va bene.
Però dobbiamo chiudere qui.
Posso leggerlo io?
Sì,
leggerlo. Visage e Village, probabilmente il film più bello della settimana in sala.
Legge l'ultimo.
DJR è il figlio di JR di Dallas. Non so se ve lo ricordo. tra l'altro, e Agnès Varda, grandissima regista assoluta, straordinaria,
recentemente oscarata, credo, alla
credo
carriera,
che sia, credo insomma sia tra la prima donna,
il documentario era candidato ma non ha vinto,
no,
lei
magari
ha
era
preso
la prima
l'Oscar
donna a prendere l'Oscar alla carriera, forse
non lo so,
controlliamo,
non
questa news,
era l'anno delle donne, come dicevo,
comunque un film molto interessante, a metà dal documentario è la finzione che mette insieme l'arte di questi due artisti, J.R., artista contemporaneo, artista visivo, e Agnès Varda, una grandissima regista della Nouvelle Vague francese,
sulla quale è inutile spendere altre parole perché la conoscete tutti.
Dunque, il film racconta,
e dovrebbe essere al postmodernissimo,
è al postmodernissimo, il film racconta la storia di un incontro appunto tra di loro, e vanno in giro per l'Europa, per la Francia, a cercare di ricostruire, di dare un senso all'arte e alla comprensione della società.
Vai Nancy,
penso che aveva finito, no?
Cioè quello dopo
ah, ok, Pertini, il combattente, di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo. Un film documento che ripercorre le tappe più significative della vita del presidente più amato dagli italiani.
Ma non è lui.
Uno spaccato di vita politica e personale raccontato con linguaggi diversi, dal documento alla fiction, fino alla riflessione storica e pedagogica.
Grazie. Perfetto, anche questo forse è il postmodo. Comunque noi dobbiamo tagliare. Viva Pertini, viva l'Italia. E beh, è tornato Iva. E invece noi tra poco.
Ivan era andato a salutare i vicini.
Esatto, è tornato e tra poco quindi saremo tutti insieme con i Fringuelli Brothers. Woo! Mentre nel frattempo, bello, legato a Cinema Novo, un film brasiliano, c'è una canzone brasiliana, il link migliore che abbiamo saputo fare, perdonateci, questa canzone che sembra di ieri ha ben 15 anni, quindi pensate a quanto siete
anche noi
vecchi.
Sembriamo di ieri,
eh sì, già sei innamorato,
15 anni,
tribalista, sta tra poco,
già sei innamorato, già sei beijato in lingua, agora só me resta sonhar, già sei onde ir. Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também.
Sushi de Chichi Minaru.
Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quer. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como você quer.
Sono con noi questa sera Andrea e Ivan Fringuelli.
Ciao.
Ivan Fringuelli.
Iva ha detto.
Fratelli o non fratelli, questo non è importante. Quello che è importante è che loro sono gli autori di un bellissimo documentario, Ex Cim Doc, che troveremo al Postmodernissimo. E un documentario su quello che era l'ex Cim, il locale.
Centro
sociale occupato, autogestito.
Stavo dicendo, il locale era proprio lo spazio fisico. Okay. Stavo per dire. Centro l'outlet, sociale autogestito in via 14 settembre.
Ma tra l'altro vi ha portato fortuna a Bartram Fabric, perché eravate qui 4 anni fa a parlarci di questo film in embrione.
È vero, eravate più giovani, più carini, e
più disoccupati.
Più disoccupati. Da dove partiamo, Andrea?
Dall'inizio.
Vabbè, niente. Come è nata questa idea?
Ma in realtà è una cosa che ci era venuta entrambi, no? In maniera abbastanza spontanea.
Tipo l'eiaculazione.
Quella notturna.
E niente, la stasera ci siamo trovati a voler eiaculare insieme e così è finita. E così siamo passati 5 anni e abbiamo fatto questo film.
Siamo lenti.
Comunque è stata una cosa abbastanza faticosa, perché comunque è un film super indipendente. Cioè, gli unici soldi ce l'ha messi Laszlo. Per cui vabbè, ci abbiamo un po'. Sì, in persona. Proprio sei impegnato, è impegnato la Volvo per pagare questo film. Infatti lo ringraziamo, è l'unica volta che lo ringrazieremo per
grazie,
questa
Laszlo, grazie, bravo, grazie.
E niente, appunto, ci abbiamo un po' lavorato anche nel tempo libero, diciamo così, e quando ce l'abbiamo fatta. Fondamentalmente, alla fine, magari ci avremmo messo 10 mesi se qualcuno ci avesse pagato per farlo. Però vabbè, va bene così.
Ma entriamo un attimo, poi lascio la parola a tutti gli altri presenti, che sono molto presenti su questa cosa. Quando ha chiuso l'ex gym?
Nel 1996, esatto.
Sì. Voi ovviamente eravate ancora giovani in quel periodo.
Le vacanze della mia terza media.
Io avevo 11 anni.
Come mai 20 anni dopo siete tornati sul luogo del delizio, diciamo?
Perché secondo me abbiamo questa fissa, no?
Premesso che molti di noi l'hanno frequentato fisicamente.
Però in effetti voi eravate. Non l'avete frequentato per ragioni anagrafiche, ma che cosa vi ha fatto?
Ivan,
curiosire a questa cosa.
Beh, noi ci siamo sempre domandati, no, un po' anche le nostre passioni, le nostre attitudini, da dove venivano, sia musicali ma anche proprio di vita di tutti i giorni, no? Siamo persone che nella loro vita proprio quotidiana sono abbastanza orizzontali, crediamo molto schifose nel farsi le cose da sole, nella solidarietà fra le persone. Insomma, ci siamo domandati anche culturalmente da dove venisse tutto questo, insieme alla nostra grande passione della vita, che è il punk hardcore.
Pensavo alla droga.
E per cui niente, ragionandoci, poi diciamo, noi di questo vivevamo dei aneddoti, no? Magari sentiti al circolo, alla Island, eccetera. Per cui non certo ci siamo chiesti, proviamo a mettere insieme tutta sta roba, tutti questi racconti che ci abbiamo intorno. Cerchiamo un po' di footage e alla fine abbiamo trovato tanto e bello. E vediamo se.
Quindi c'è sono immagini di repertorio in mezzo, sì, oltre a.
C'è del footage in Danimarca.
Anche molto compromettenti.
Roba fatta con camere amatoriali dell'epoca.
Erano quelle.
Esatto.
Sì, già su Facebook gira un po' il trailer, no? È lo stesso.
Il trailer, però ho visto che c'è il grande Giacomo Oliva che.
Sì. Però anche in quello ci sono immagini d'epoca, insomma, penso che siano parte del prodotto finale.
Poi già lì a quel punto non avevamo tante, diciamo che poi a seguito di quel teaserino, che un po' era lo scopo, tirarlo fuori per quello, per far sì che la gente un po' si fidasse di noi, diciamo, proprio praticamente. E poi magari fosse stimolata a riaprirsi cassetta, a guardare quel che c'aveva, perché secondo me questo è principalmente un grande lavoro di composizione dei frammenti, no? Di roba che era così come le opinioni e le versioni.
Quante ore di materiale ci sono dietro questo?
Girato nostro una buona quarantina d'ore intervista a fronte, diciamo, Tolkienet. E di footage siamo sulle 2.500 foto e 1.000 volantini e 2-3 ore di video, diciamo.
Dell'epoca.
Tra l'altro,
sì, anche perché il video è relativamente poco, perché non era usuale,
non come adesso, non era come adesso,
proprio impensabile. Dire, nel corso di questi anni, mentre aspettavamo agonianti l'uscita del film,
agonici.
Con una certa attenzione sono stati prodotti anche dei quaderni, giusto, che hanno cercato di tenere insieme un po' questo materiale che voi avete intercettato, questo materiale di footage di cui si parlava.
Sì, tant'è che all'inizio era anche un progetto editoriale più ampio, spesso vedete una cosa che fa molto ridere. È un progetto editoriale più ampio.
Vabbè ragazzi, però così è proprio, questo è un anismo puro, quindi
ma perché adesso è molto facile fare riprese, sì, come dicevamo.
Perché vedo tutti i giorni cosa vivo, tutti i giorni.
No, torniamo ai quaderni, perché sono una cosa molto
interessante. Quello è un altro discorso che richiederà un'altra trasmissione, dai la mia solidarietà.
Vabbè, niente, comunque era un progetto editoriale molto, molto più ambizioso all'inizio. Quello che volevamo fare è veramente, e ci proveremo a mettere a disposizione tutto quello che avevamo, insomma, perché comunque il nostro lavoro è l'opera di selezione che un po' risponde alla nostra scrittura, alla nostra sensibilità, che è la nostra. Però quello è il materiale della città, e nei prossimi mesi non metteremo non solo le foto, non solo i volantini, ma anche tutta la musica che abbiamo riscoperto, di gruppi anche molto interessanti, anche rap come i DGB, Da Ganja Boy, doveva dire.
Ah, mai, vero, cazzo.
O i Boots, che tuttora suonano, insomma, hanno fatto il loro ennesimo ultimo concerto.
I più celebri.
Esatto.
Ah, c'era, c'è passata tanta roba, tanta bella musica.
Senti, la ricorrenza.
Veramente un luogo ricchissimo.
Luogo di intensità, sì, come sì, diceva il por. Sì.
Posso chiedere, l'11 marzo perché?
La ricorrenza è positiva e non negativa.
Per una volta, ma dilla te questa, no, almeno. No,
dai, puoi parlare, Ivan.
Io non
puoi
parlo con la stampa.
Okay. Puoi parlare, Ivan.
Di regime, soprattutto.
Vabbè, l'11 marzo 1994 è la data in cui venne occupato l'ex CIM. E tra l'altro presentammo anche il teaser l'11 marzo 2014, pensando che in un anno l'avremmo finito, però purtroppo...
Sono passati quattro.
Poteva andare peggio. Però.
Quindi è vero, in realtà è vissuto per 2 anni quel luogo.
Sì.
94-96, cioè
però
sono...
Non è che...
Tu pensa quanto ha occupato...
La percezione che avevo era comunque... avrei detto di più.
Perché
i tempi, il tempo non passava mai.
Quando ti diverti il tempo passa velocissimo.
Sì, però...
Anche questi 5 anni che avete cominciato sono volati alla fine. Volati.
Comunque posso dire per delle cazzate. Il film sarà in sala al postmodernissimo l'11 per l'appunto, ci sarà questa festa di lancio che inizia al pomeriggio con vari concerti, al freeride, poi alle 9:30 ci si sposta al postmodernissimo per vedere il film.
Sono venuto qua apposta.
Tante persone stanno chiedendo se c'è posto, disponibilità, tranquillizziamole perché comunque faremo film a ripetizione finché ci sarà gente, proiezioni ad oltranza, finché la gente li vorrà vedere.
No, volevo dirvi che poi verrà occupato il cinema, lo sapevate?
Quello è lo scopo finale. Diciamo socialità, occupazioni così, ma i quadrini.
No, è tutto gratis.
Tutto gratis.
Però i quadrini della birra.
Anche da beve? Il pubblico ci farà prendere dalla mano.
Dovevi fare sottoscrizione, birra sottoscrizione.
Posso dire che
50
poi,
centesimi.
Questo lo chiedo ad Andrea perché non ho il calendario sotto mano, ma comunque dopo questa proiezione, anche per tranquillizzare i nostri fans all'ascolto, ci saranno altre proiezioni.
Ci saranno altre proiezioni a Rotgrifo il 23 marzo a San Sisto, quindi, e pian piano cercheremo insomma di farlo vivere più possibile, insomma, anche perché magari io penso che questo sia un film che va fatto vedere, perché non è che c'abbia a parte voi feticisti, no, per esempio, non c'ha un'attrattività per sé, quindi forse va proposto e portarlo in posti come appunto
un valore pedagogico,
un valore più grande, generazione.
Ma dai, ma fammoli sognarsi italiani, no?
Fammoli vedere. Tra l'altro lo porterete anche a Milano.
Lo porteremo anche a Milano al Beltrade, andrà a Roma a Strike probabilmente, non so se andiamo a Venezia a maggio all'Hardcore Fest, ma in realtà noi vogliamo andare per i concerti, quindi ci andiamo comunque all'Hardcore Fest.
Andateci con la Volvo lì, Giacomo.
La Volvo.
Ma voi che siete in ascolto, tutti domenica alle ore...
21:30
al postmod per vedere l'anteprima. Mentre, visto che voi parlavate di punk hardcore, che è la vostra passione, il director ha pensato di farvi una sorpresona.
Comunque, grazie ragazzi, grazie ai Frenguelli.
Grazie e tornate al prossimo documentario.
Tra quattro anni.
Fare un bellissimo sorpresa. Documentario sul postmod, perché no?
Perché chiuderà?
Perché no?
Dopo l'11 marzo.
Perché no?
Perché no? 11 marzo, nuovo 11 settembre. Vai a dire. Ho pensato a una sorpresa, ma soprattutto vorrei chiedere all'amico Andrea, no, infatti, di lanciarla lui. Allora, dici che cosa è questa che stiamo...
Allora, questo è un pezzone che tutti i giovani dovrebbero cantare a scuola. È Amici non ne ho, dei Five Bulls.
Oh, ciao, se Porto! Se non la conoscete, dai!
No, io non ho mai avuto molti amici, tra semplici comparse e futuri miei nemici. Oh!
fare polemica. Non voglio fare polemica.
Hirokazu Koreeda.
E allora rientriamo con il compito di introdurre il momento più importante della nostra trasmissione serale. Non che non lo siano gli altri, ma questo è molto 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 importante. Dovremmo dare la linea al professore.
La Prima Repubblica.
Lo sento allegro il portiere.
Mai la pronto? Prima Repubblica. Pronto. Andiamo in onda.
Sì, ci siamo già
le solite figuracce, ragazzi, ma scusate. Maratona mentale, notte degli Oscar, exit poll e photo nomination, le interviste tronchi e post voto e umili discorsi di ringraziamento per la statuetta. Insomma, domenica 4 marzo sono arrivati i risultati della politica italiana, davvero molto cinematografici, e i risultati cinematografici, davvero molto politici. Hollywood ha deciso di premiare l'amplesso tra un anfibio, mangiagatti e una donna delle poesie sorda. L'Italia ha deciso di premiare l'amplesso tra una bestia mangia immigrati e un vecchio sordo che certo le pulizie non le faceva, ma quanto a scopare non se lo lasciava ripetere. In ogni caso sarà stata tutta questa confusione, questo delirio di informazioni in un'unica notte che ci ho pensato bene. Io ho cercato di moderare i toni. Ho ponderato questo mio incipit con grande attenzione, ma il risultato che usciva fuori era sempre lo stesso. Luca, Beatrice, non capisce un cazzo. Vi chiederete voi, ma chi è Luca, Beatrice? Domanda interessante, ma sbagliata. La vera domanda è, perché Luca, Beatrice? Perché sprecare tempo a parlare di questo tuttologo distributore di giudizi a gettoni su calcio, cinema, arte, filosofia, lettere e testamento? Perché rappresenta un esempio di come chi fa male un mestiere di solito non fa nulla per sbagliare anche il secondo. Perché ritrae il paradigma italiano del dai, dimmi due parole sul cinema, che tanto le dicono tutti e non si paga pegno. Stasera, Beatrice, il pegno lo paga. E torniamo dunque alla domanda iniziale. Perché Beatrice non capisce un cazzo? Perché critica luoghi comuni e poi ne fa un uso smodato? No, certo. Perché come critico d'arte e curatore di mostre si è sentito offeso da un film come The Square? No, per carità. Perché si dice tifoso e ogni volta che è presente negli studi della domenica sportiva non riesce ad aprire bocca senza dire colossali puttanate antisportive? No, amici miei, è un coglione perché la sua stroncatura di chiamami col tuo nome è un cocktail di luoghi comuni, banalità e arroganza. Cito testualmente: dubito che nel 1983 a Crema ci fosse un'edicola ove trovare Le Monde, anche perché leggere i quotidiani italiani non è abbastanza snob per un professore di così larghe vedute in ambito politico e sessuale e per la sua consorte che cita libri in tedesco e raccoglie le albicocche. Questo l'incipit che magari, sai, come pretesto simpatico per discorsi più profondi può anche starci. Ma purtroppo, proseguendo, si rimane basiti dalla presuntuosa povertà d'analisi di Beatrice. Andiamo a leggere. Poi il giovane Elio diventa un lolito e la lacrimevole storia d'amore si trasforma in un percorso iniziatico sessuale stile softcore e quando il padre fa un comizio sull'amore si cade nel ridicolo. Ecco, ci sarebbe già abbastanza materiale perché il soggetto e la sua boria vengano spanculati prepotentemente, perché come dice qualcuno bisognerebbe essere meno saccenti, ma è la conclusione del pezzo che riserva il brillante luminoso, la luce, la chicca più splendente. Ascoltate dunque, così, dopo che per due ore la vacuità dei dialoghi ha messo a dura prova la pazienza di qualsiasi essere ragionevole, non si può non gridare che Chiamami col tuo nome, col suo estetismo manierato, è un brutto film e Guadagnino un pessimo regista. Ecco, lungi da me vietare i commenti o difendere Guadagnino, anche perché il regista non ne ha bisogno. Parlare di cinema, ragazzi, è qualcosa di positivo, che fa bene al cinema, che fa bene in generale alla società, anche dove c'è un'opera che divide. A patto però che non si sconfini nella vacuità dei pensieri, nel soggettivismo altezzoso, o peggio, come sto facendo io questa sera, nell'insulto. A meno che non si veda nel film un'operazione squisitamente astuta, disonesta. Io non credo che Guadagnino, con ben quattro candidature all'Oscar e una statuetta portata a casa, abbia fatto una furbata. Queste sono parole a pagamento, sono solo giudizi a tassametro che ricordano il Mughini peggiore, quella caricatura di se stesso che esprime ferree convinzioni su tutto lo scibile umano. Adoro! E allora, prima di sentenziare su un autore dal mestiere ultradecennale come Guadagnino e insieme a lui su chi ha lavorato a questo film, bisognerebbe fermarsi a riflettere, cercare di comprendere l'opera, un percorso di insieme del regista, la sua ambizione in una nuova avventura complessa, sofisticata. Ma perché fare tutto ciò? Perché sprecare energia, tempo e risorse per studiare, per analizzare, per lavorare? Molto meglio dire che un film ci ha fatto cagare, tanto come abbiamo visto l'Italia premia i coglioni. Buonanotte.
Professore,
bravo, bravo.
Io sono emozionato, grazie veramente, pezzo meraviglioso, sempre più amaro, sempre più toccante.
Erano anni che non sentivamo un pezzo così.
Comunque, se l'Italia premia i coglioni, io penso che qui arriverà un premio molto presto.
Certo, sì, sì.
più di uno, diversi.
Tranquilli, perché sappiamo che non possono giungerci denunce, vero?
No. Credo di no, perché no. C'è uno che ha firmato,
e garantisce il posto nostro. Ok, allora,
prego.
The King of Coglions.
Ecco, allora, io per Musica in HD di questa settimana, consapevole che c'è una situazione molto anomala, frizzante, tanti ospiti, eccetera, eccetera, non la volevo fare tanto lunga e quindi ho deciso di portarmi avanti. Non parlerò di Nico 1988, che sarà in sala da giovedì, ne abbiamo già parlato e non ci torno. Martedì è uscito.
Non ci torni in sala?
Non ci torno a vederlo. No, scherzo, mi è piaciuto moltissimo. È uscito La Carmen della Royal Opera House, ma non ne parlo.
Questo non mi ricordo.
Ho deciso di anticiparvi un film che invece arriverà distribuito da Wonder Picture dal 19, in realtà per 3 giorni, 19-21 marzo, e si intitola Rumble, il grande spirito del rock. Perché ho deciso di parlarvene? Perché in realtà è un'opera abbastanza anomala. Si prende un compito molto arduo, ovvero quello di valorizzare il contributo che hanno dato i Pelle Rossa alla storia della musica americana e quindi con loro anche alla musica di tutto il mondo. Argomento molto interessante, quello dello sviluppo della musica americana, perché giustamente ne siamo tutti vittime in un modo o nell'altro. Quindi vi cito velocemente un libro pubblicato nel 2009 da Marco Dalla Bella, che si intitola Da Woody Guthrie a Woodstock, nascita e sviluppo della musica rock dalle radici folk e blues al movimento hippie. C'è ovviamente molto anche lì di questa storia che viene raccontata in Rumble. Però, tornando al film che troverete in sala, due i registi, Catherine Bainbridge e Alfonso Majorana. Film che ha vinto il premio speciale della giuria al Sundance dell'anno scorso, quindi diciamo che ha le carte in regola per essere una buona operazione. Forse un po' ambiziosa, nel senso che racchiudere in un documentario un argomento così sottile e ampio è difficile.
È una qualità!
È una qualità, vedremo se ci sono riusciti. Comunque hanno coinvolto molti nomi di primo piano, da Martin Scorsese, Iggy Pop, Steven Tyler, Quincy Jones, George Clinton, Buddy Guy, Slash dei Guns N' Roses, Tony Bennett. La lista è talmente lunga che finirei tutto il tempo solo a citarvi i nomi. Ma fondamentalmente sono stati tutti intervistati, ci sono immagini d'archivio, concerti, fondamentalmente per spiegare come i grandi miti del rock americano abbiano tratto ispirazione da cose che venivano appunto dai nativi. Il titolo stesso, Rumble, si rifà a un brano pionieristico in realtà del gruppo americano Link Wray and His Ray Man, 1958, erano le prime chitarre distorte eccetera eccetera, e ovviamente c'era sangue, pelle rossa nelle loro vene. Ah, altri ospiti stasera, proprio guarda, abbiamo
gente che va, gente che
gente
viene,
gente che va, che viene.
Puzza de culo!
Comunque, se volete andarvi a ascoltare un po' di roba degli indiani, non sarà semplice perché sono tutti tamburi che rappresentano il battito del cuore della madre terra, non ci sono strumenti a corda, sono più che altro flauti, tubi e sonagli, insomma non è proprio semplice andare a fare questo collegamento. Ma per esempio non posso non citare Johnny Cash, che è uno dei nostri miti, perché il Bertrand Fabrica
passato noi, tante volte,
ogni volta che possiamo lo mettiamo. Lui era convinto di avere radici Cherokee, e infatti il suo 19° album, lo cito perché è un disco molto politico, e quindi spero che Laszlo Kovacs si risvegli da questo sonnellino
embriaco,
no?
Embriaco.
19° album, Bitter Tears, Ballad of the American Indian, ovvero Lacrime Amare, ottobre 1964, un atto d'accusa sul genocidio di pelle rossa. Comunque, brevemente, passo in rassegna alcuni dei brani che un rocker apache, uno dei più famosi contemporanei, Stevie Salash, ha scelto guardando il documentario Rumble e effettivamente trovando questi link.
Allora, allora parliamone.
Infatti, ve l'ho già citato, Rumble, il brano di Link Wray, che influenzò moltissimi. Hanno detto di essere stati influenzati da questo brano Jeff Beck, Jimmy Page, i Kings, i Who. Cioè, insomma, se pensiamo poi a quanti hanno influenzato loro, effettivamente. Poi,
anche noi siamo molto influenzati.
Si sente,
questa è sottile, questa è veramente brutta, lo posso dire.
No, non è vero.
Questa è sul pezzo.
Ci voleva la linea comica.
Questa ci sta, questa
no, parliamo, no, visto no, che è brutta.
Vabbè, allora parliamone.
Questa ci allora, sta, questa ci poteva
stare. Saint Marie, Now That the Buffalo's Gone, brano fortemente pelle rossa, fortemente indiano. Lei è una delle songwriter country più famose degli Stati Uniti, e il suo brano l'hanno rifatto tantissimi, da Elvis a Courtney Love, per capirci. John Lennon, Elton John e Jesse Ed Davis, altro nativo. Jackson Browne e Jesse Davis, Doctor My Eyes, brano famosissimo. Lui, considerate che ha suonato con tutti e quattro i Beatles, con Eric Clapton, con Rolling Stones, chitarrista, tra l'altro influenzò, a loro dire, due delle più grandi rock band d'America, gli Aerosmith e gli Allman Brothers, quindi diciamo che in molti ammettono di aver fatto queste cose. Per comunque, per giungere, visto che vedo che sta per esplodere, quindi
e stiamo proprio per esplodere,
uno che ha detto che la cultura americana e la musica e le sonorità americane l'hanno molto influenzato è Jimi Hendrix, ascoltando il pezzo Come and Get Your Love dei Redbone, disse, dopo averlo sentito, provai a scrivere una melodia nativa con la chitarra. Tra l'altro, vabbè, non ve l'ho citati, c'è uno dei Black Eyed Peas, band insomma da 60 milioni di copie eccetera, che ha ha sangue pelle rossa. E anche Ozzy Osbourne ha scritto un brano con Randy Castillo, anzi è il suo, No More Tears, è di Castillo, brano che ha vinto molti dischi di platino. Questo indiano abitava vicino a casa sua, lo chiamò alle 2 di notte e disse, guarda, mi è uscito un brano fantastico. Si videro subito, lui lo ascoltò e disse, no, assolutamente questa cosa è fenomenale, l'ho inciso e effettivamente funzionò.
Pensavo, oh, sporco cielo.
Avessi chiamato alle 2 per dire, mi è uscito il gatto.
Certo. Tornando a Jimi Hendrix, fortemente influenzato.
Ma torniamo alla morte.
Dei brani che sicuramente riporta più radici native, come si dice, di Hendrix, è questo che state sentendo sotto. Ve lo mettiamo dal vero, perché prima non era cantato, questo c'è anche Jimmy che canta, e quindi Castle Made of Sand per voi su Bartram Fabrini. Down the street you can hear a scream, you're a disgrace, and she slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad,
What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green.
Pronti, pronti.
And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief.
Pronti, pronti.
Many moons passed and more the dream grew stronger, till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually.
Pronti, pronti. Pronti, pronti.
There was a young girl whose heart was a bound, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
Fünf Jahre Bautraumfabrik.
Si ricorda, cazzo, c'è una coda.
Attenzione,
coda
mortale. Ti distrai.
Mi distrago. No, ma quando parla la Teutonica lo sai che si può partire. Vabbè, ci ricorda la Teutonica, 5 anni di Bautraumfabrik, ma soprattutto 5 anni di Agenda Cittadina di Laszlo Kovacs, per cui io dico...
È il mio momento preferito.
Il tuo momento preferito. Ah, sì. Io dico...
Silenzio assoluto dentro l'aula.
Mi raccomando, Laszlo, una
Don
domanda.
Don Pale.
Come la vuoi fare? Corpizzico o senza pizzico?
Corpizzico. Ok, allora io te faccio il pizzico. Tu parti e mi raccomando...
Frizzantina la facciamo?
Assolutamente sì. Cominciamo dal Cinema Zenith, dove questa settimana c'è un evento di tutto rispetto. Perché
dai che spacchi tutto!
In programmazione abbiamo Nome di Donna di Marco Tullio Giordana, Ritorno al Cinema di Tullio Giordana, con una capatondi, dicono, ispiratissima, che potremo incontrare sia Marco Tullio Giordana che Cristina Capotondi martedì 13 marzo al Cinema Zenith, nei tuoi tre spettacoli quotidiani 18, 20:15, 22:30, al termine dei quali ci sarà l'incontro con autore e protagonista. Una serata, insomma, importante per una città come Perugia.
Chi la presenta? Ma... Andrea Fioravanti? Chi presenta?
Credo ci sia Andrea Fioravanti, di solito sì.
E se non è a Dublino, non lo so, perché
non si sa, non si sa.
I don't know and I don't care. Comunque, in programmazione al Cinema Méliès, che è il cinema di Via della Viola, forse uno dei posti più interessanti della città, c'è in programmazione, ci sono in programmazione questa settimana due film premiati agli Oscar. Chiaramente prosegue dall'8 al 14 marzo il film La Forma dell'Acqua, The Shape of Water, The Shape of Water di Guillermo del Toro, che non ho ancora vista, sarà l'occasione per vederlo, spero. Il film ha fatto incetta di Oscar, se ne parla molto bene, Rossi non era molto convinto, di solito io sono sulla linea Rossi.
Sempre, sempre.
Preventivamente.
È inutile.
In programmazione c'è anche Tre manifesti a Big Missouri, film del quale so Rossi essere abbastanza entusiasta, e io sono anche in questo caso sulla linea Rossi.
Guarda caso.
Dunque, potete andare tranquillamente al Méliès.
Si può dire che Rossi è...
il tuo amico immaginario, no?
È il mio amico del cuore. Oggi abbiamo fatto anche spesa insieme.
Ah sì?
Condividendo il conto, lo stesso conto.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Io Laszlo Kovacs.
Ah ok, lo scrivo
sempre. Non lo dico mai. Io sono Laszlo Kovacs e questa è l'Agenda Cittadina.
Esatto.
Comunque, giovedì 15...
Ma sei sicuro?
Abbastanza. Okay. Al Méliès c'è la retrospettiva, la rassegna che sta curando Libera, dove ci offriranno il film La nostra terra di Giulio Manfredoni, un film di qualche annetto fa con Accorsi e Rubini, se non erro, una commedia interessante, anche se non brillante come era la prima commedia di Manfredoni.
Il relatore che andava avanti e indietro con la macchina.
E infatti.
Veramente?
È vero, c'era il grande
runner di Accorsi.
Era il runner di Accorsi. Comunque,
il primo lavoro importante di Derrato.
Ricordiamo, ricordiamo anche lo screenshot, Marco.
Manfredonio, tra l'altro, cugino di Calenda. Ve lo dico, ve la vendo così.
Ma è vero?
E lui, faccia di culo.
Manfredonia è un Comencini. Calenda è figlio della Comencini.
Ma quanto è strano sto paese?
È un paese di Comencini. Paese strano. Ma tu pensa se Comencini sapesse?
Sono coincidenze.
Ma poi tu dici vince la Lega e il Movimento. Ma che paese strano, bro.
Comunque,
sono coincidenze.
Dai, sbrigati, cazzo.
E hai ragione, porca puttana. Allora, al cinematografo, D'Angelo, c'è in programmazione il film solo l'8 e il 9 marzo, dunque questa sera, se non vi sbrigate, ve lo perdete, anzi ve lo siete perso perché era le 21:15, il film dedicato a Egon Schiele, dunque di Dieter Benner, il documentario dedicato a Schiele.
Mi sa che tu sei un mezzo matto, eh?
Però se non fate in tempo oggi potete andarci ieri.
Ieri c'era. Detto questo, in programmazione tutta la settimana c'è invece il film Ricomincio da noi, con Timothy Spall, ne parlano molto bene, una commedia inglese, british, con quello humor tipico dei british, che è quello
di
dei british, la commedia inglese con Timothy Spall che fa ridere quelli british, di Richard Longcrane, tutti i giorni in programmazione fino al 12 marzo, perché il 13 e 14, l'ho annunciato prima, una delle sorelle fioriti, non ricordo quale, c'è Hitler contro Picasso e gli altri.
Andiamo, vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
Andremo al cinema per capire chi sono gli altri. Ultimo film, ultima sala che ci siamo lasciati dietro è chiaramente il postmodernista.
Chiaramente,
per un motivo molto semplice, perché i riflettori puntati devono essere questa settimana su un evento in modo particolare.
Sei carico?
Carichissimo, che è quello dell'11 marzo. Ne abbiamo appena parlato con i due autori, dei quali siamo molto orgogliosi di poterci fregiare della loro amicizia. Grazie tante, ragazzi.
Soprattutto quello che ha cacciato i soldi.
Quello che ha cacciato i soldi, sì, tantissimo. Comunque, 11 marzo c'è il film in anteprima, la premiere finalmente di Exim dopo anni e anni di lavorazione. Vedremo che cosa hanno restituito. Secondo me saranno probabilmente saranno linciati in sala, ma questo è un problema loro.
Non è una bomba,
è un problema loro. Comunque inizia una settimana tutto fuoco, come si suol dire, perché l'11 marzo c'è questo film Exim di cui abbiamo parlato, 12 marzo c'è la chiusura della retrospettiva, della rassegna dedicata a Rossellini, lui sì, un grandissimo autore, non me ne vogliono i giovani autori presenti, insomma, me lo posso permettere.
Questa
me
la passo.
Ma come fa a dire sempre la cosa sbagliata?
Sempre.
Beh, insomma, la qualità. Rossellini alla fine...
Un grande regista?
Non si può non
Rossellini,
dico,
se no? Posso parafrasare uno dei miei guru che risponde al nome di Luciano Gaucci, Rossellini non si discute, si ama, insomma.
Ma stai scherzando?
Luciano. Comunque, ritornando seri, si chiude questa retrospettiva con la visione del film, forse dal quale tutto ha avuto inizio, che è Roma città aperta. Non è il primo film di Rossellini, ma è probabilmente per molti di noi il primo film visto e scoperto di Rossellini. Sarà ospite al postmodernissimo, una serata secondo me molto importante, perché ci sarà Renzo Rossellini, figlio e probabilmente uno dei collaboratori più importanti del padre, essendone stato aiuto regista e spesso e volentieri direttore egli stesso di alcune parti dei film, perché Rossellini solitamente abbandonava il set e lo lasciava in mano ai suoi aiuto. Questo
per dire
la grandezza del cineasta che più di tutti ha segnato il cinema italiano e forse quello mondiale.
E ci sbrighi.
Quella sera ci saranno anche gli amici critici di Sentieri Selvaggi, che presenteranno per l'occasione Simone Emiliani, direttore, insieme ad Aldo Spiniello, altro direttore, la loro rivista interamente dedicato a Rossellini, un monografico dedicato a Roberto Rossellini. Dunque una serata dove ci sono cose molto interessanti da vivere. Ma il 13 marzo, sempre postmodernissimo, il martedì c'è una serata non da meno, perché
acqua per Covez,
Gianfranco Pannone, documentarista tra i più importanti nel nostro paese in attività, presenta il suo documentario dedicato alla figura di Cesare Zavattini. Rossellini e Zavattini in due giorni, una città come Perugia, dopo Exim, secondo me
Rossellini e Zavattini,
questa è la linea, questa è la linea che aspettavamo.
I Frenguel.
Film che sicuramente diverte.
Assolutamente, comunque è un'altra occasione per scoprire uno dei geni assoluti del cinema mondiale, non solo italiano, appunto Zavattini, Cesare Zavattini. Ma si chiude come mercoledì 14 maggio.
Che se mercazzo che mi sei rotto.
Eccolo, 14 marzo, anteprima nazionale del film di chi? De Fatih Aghi.
Purtroppo non ce l'avevo.
Oltre la notte, il film De Fatih Aghi. Oltre la notte, presentato in anteprima nazionale mercoledì 14, è l'ingresso gratuito. È un ingresso gratuito riservato a tutti gli studenti della città. Dunque, comunque alle 18.30 c'era questo evento con l'introduzione del professor Alessandro Tinterri, professore dell'Università degli Studi. Siamo molto orgogliosi che in qualche modo anche a Perugia cominciano ad arrivare delle anteprime che di solito si fanno nelle grandi città.
Sì, no, mo me lo segno. Bro.
Sicuramente un riconoscimento al lavoro del Bartram Fabric, che tanto sta facendo per la cultura cinematografica in questo paese.
Cazzo,
sono 113 puntate.
Mica una.
E anche al grande Tinterri.
Grande Tinterri, tra l'altro, relatore.
Ma finiamola, una vergogna!
Della stupenda tesi del dottor Smith qui accanto a me, una tesi straordinaria dedicata a uno dei registi meno noti del cinema italiano, che risponde al nome di Luigi Trecca.
Solo a pensare,
Luis Trenker.
Luis Trenker.
Esposta al museo della Val Gardena.
Unica tesi in Italia realizzata al di sotto del Piave e dunque l'hanno chiesto con io.
Ma chi è?
Però l'hanno esposta al museo dedicato a Luis Trenker. Dunque sono molto orgoglioso di esserne amico.
Però io. Sopra c'è una birra appoggiata.
L'hanno messa nello scardinato.
C'è. Tu eri orgoglioso di
orgoglioso,
questa cosa.
Tutto quanto gonfio proprio come un pneumaticone, come una camera d'aria.
Quando ci sono stato mi sono emozionato, io pure scritto.
Vabbè, Val Gardena, cinema, è proprio una combinazione. Vabbè,
detto questo, in programmazione postmodernista non vi ho detto di cosa c'è questa settimana.
No.
Ma c'è Il filo nascosto, film di Paul Thomas
Anderson. L'avevi detto ancora.
Del quale Rossi ha parlato molto bene.
Ma io sono un'introduzione, una parentesi.
E io in qualche modo...
Quanto dura sta giornata?
Dura più di una settimana. Tra un po' ci vengono a tirar fuori.
Comunque, in sala c'è Il filo nascosto, un film di cui Rossi ha parlato molto bene, e come sapete lui e Gaucci sono i miei riferimenti.
Certo,
essere a livello di Gaucci
non dico per quali valori, però sono due riferimenti importanti. Poi c'è
37 minuti.
Poi c'è Lady Bird, del quale Rossi non ha parlato benissimo. io praticamente posso dissentire, perché ogni tanto anche... No, devo dire che è un film molto carino, molto divertente. Opera prima di Greta Gerwig, non è sicuramente un capolavoro, ma è un film piacevole da vedere in sala. Ma soprattutto, oltre
a... zucchero, Sergio, lo senti?
Lo sento. Oltre ad esserci Dark Knight, che Ivan Frenguelli considera uno dei film più importanti dell'anno, dunque visto. Bisogna dare merito a Ivan Frenguelli. Oltre a esserci Omicidio
è come di che l'oste dice che il vino è buono, ma io dico che venne il bevi.
Oltre ad esserci Omicidio al Cairo, che Ivan Frenguelli considera essere uno dei migliori film dell'anno, dunque come dare torto a Ivan Frenguelli. Oltre ad esserci My Skinny Sister, che Ivan Frenguelli considera uno dei migliori film dell'anno, e come dare torto a Ivan Frenguelli,
ne abbiamo già parlato.
Ci sono 15 sale al postmoderno
questa settimana,
e più un film viene anche proiettato
in un garage
questa settimana, dove gli Oscar hanno appena lasciato il segno.
Comunque sono i 40, volevo dire, è il quarto d'ora che sta passando.
La notizia è che questa settimana torna in sala un film che Rossi ha amato tantissimo,
cioè
Una donna fantastica.
Oh, vero? Madonna, oddio, non riesco più a trattenerlo, oddio.
Hai rotto la fodera del cazzo.
Niente, è partito.
Lo so, però questo è importante. Un film come La donna fantastica di Sebastian Lerio, che ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero, torna in sala in programmazione. Ieri c'è avuto un intoppo, diciamo, di programmazione, però da quest'oggi è in sala regolarmente. Dunque,
bene,
andatelo a vedere se non bene l'avete ancora fatto. Signori, con questo vi saluto.
Ah,
e vi risparmio le multisale.
Posso lasciare un liberatorio?
Sei sicuro?
Sì. Chiuso,
finito.
Grande, perfetto. Grazie.
Se volete sentire i Focus seri sul cinema, dovete portare il microfono fuori con Merman.
Sì, tra poco ci diamo Focus. comunque, va bene. Niente, che dire, ragazzi? Vi salutiamo e vi ricordiamo che
mi sono scordato.
È stato realizzato dalla Aslo Kovac, Lupusiano e Simone Smith, Air Director. Ringraziamo il signorino, buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista Tonica. E ringraziamo i nostri ospiti, che sono tantissimi, non li diciamo tutti, i vincitrici del nostro concorso, i vincitori assenti, Iva, Andrea, andate a vedere domani sera.
Grandi autori.
Noi andiamo a vedere il film dei Frenguelli Brothers domani sera. Voi andate a guardare dopo domani, scusate, andate dove vi pare, ma soprattutto
andate tutti al cinema.
Non finirà, non finirà mai.
In un garage.
Non finirà.
In un garage.
Perché non finirà.
garage.
Ma tutti chi?
In un garage.
Ma tutti chi?
In un garage.
Ma tutti chi?
In un garage.
Ma tutti chi?